Ma questo è un movimento fatto di pezzi molto molto diversi tra di loro, da tantissimi pezzi. Qual è la
Giorgio, vengo da Genova, rientro alle feste.
Sono belga.
Che si dovrebbe fare rispetto alle gambe.
L'unica cosa secondo me sarebbe uno per stare in silenzio lì, dire chi sei.
La mia resistenza penso non sarà violenta, perché qui siamo con amici pacifici.
Come persona individuale, quindi non ho dietro le spalle nessuno.
Non è che la base rivoluzionaria, però è una base che
partecipare contro dei soprusi che si tenta di perpetrare ai danni dei più deboli.
Buonasera Genova!
Siete qui per vedere Manu Chao?
Buonasera a tutti quanti!
Lo conosce Manu Chao?
Io no!
E buonasera anche dall'auditorium de Metro Stratos. Non siamo a Genova, siamo a Milano, nel nostro auditorium riconquistato.
Ah, io spero di esserci, eh.
Sono le 20.04 e vi diamo il benvenuto a un dibattito che prende spunto da questo estratto di Crona, che è la grande raccolta, i 6 CD raccolta sulle giornate di Genova 2001. Questo è un pezzettino del concerto di Manu Chao che precedette poi le giornate delle manifestazioni finali, in mezzo al forum che durò, ricordiamo, una settimana, non fu soltanto i 2 giorni di grandi iniziative di piazza. Cosa facciamo stasera? Stasera vi raccontiamo l'eclisse della democrazia. È un libro, sottotitolo Dal G8 di Genova ad oggi, un altro mondo è necessario, edito da Feltrinelli Universale Economica, riedito perché la prima edizione fu 10 anni fa, è stato riconfezionato, riformulato con anche, diciamo, l'aiuto di qualcuno che sarà il nostro ospite. Ma intanto, prima di tutto, gli ospiti sono ovviamente gli autori del libro, Vittorio Agnoletto, che è qui con noi. Buonasera intanto, Vittorio.
Buonasera a tutti e a tutti.
Lorenzo Guadagnucci, che cercheremo durante la serata di raggiungere, sta camminando in cammino per boschi e valli insieme ad altri militanti, tornano a Genova così, con un atto, diciamo, camminante. A fianco a me il direttore di questa radio, Sandro Giglioli. Buonasera Sandro.
Buonasera, eccoci qua, buonasera a tutte e a tutti.
E in collegamento un po' più lontani, ma qui con noi in voce, i nostri 3 ospiti: Donatella Della Porta, sociologa, insegna alla Scuola Normale Superiore, lo ha fatto in molte altre università, studia i movimenti sociali, la violenza politica, la sociologia politica. Buonasera intanto Donatella, io mi ricordo i suoi questionari.
Buonasera
tanti anni fa. Buonasera. Nando Dalla Chiesa, sociologo, direttore dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata all'Università di Studi di Milano, una delle voci note in questa radio. Buonasera intanto Dalla Chiesa.
Buonasera a voi.
E il magistrato Enrico Zucca, che sostiene l'accusa nei processi per i fatti alla Diaz, oggi è sostituto procuratore generale a Genova, e che in questo libro viene in qualche modo più e pagine riportato, raccontato. Ci sono alcune sue dichiarazioni, ci sono anche proprio alcuni suoi spunti diretti. Buonasera dottor Zucca.
Buonasera a lei, buonasera a tutti.
Sandro Giglioli, perché siamo qua stasera? Perché Radio Popolare ha bisogno di raccontare e di rimettersi in sesto, in una specie di cronosisma con 20 anni fa ancora oggi.
Sì, di nuovo buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori, grazie al dottor Zucca, alla professoressa Della Porta, al professor Dalla Chiesa, ciao Nando, e ciao. Ovviamente a Vittorio Agnoletto, che è qua con noi. Abbiamo sfruttato l'occasione di questo libro, L'eclisse della democrazia, curato da Agnoletto e Guadagnucci. L'abbiamo sfruttato perché ci piace, in occasione del ventennio dei fatti di Genova, che Radio Popolare seguirà in modo particolare nei prossimi giorni, ci piace un po' vedere che cosa possiamo ricordare di quei giorni e capire di quei giorni adesso, perché in questo libro c'è da una parte una ricostruzione, non so come dire, cronistica, cronachistica, non so qual è la parola esatta, minuziosa e precisa dei fatti di Genova. Insieme c'è una ricostruzione storica, cioè quello che è venuto poi fuori alla luce dei processi successivi, quelli che ci sono stati e anche in qualche modo quelli che non ci sono stati. In tutto questo c'è poi la contestualizzazione, che per me è la parte più interessante, la contestualizzazione di quei fatti in un'epoca, ovviamente sì con il governo di allora, il governo Berlusconi, e poi anche con il precedente governo, ci sono pagine sull'allora ministro degli interni Bianchi, ma soprattutto quello che mi interessa, quello che più mi ha interessato nel leggere questo libro, quello che secondo me oggi è la normale conclusione verso la quale portano sia la parte cronistica sia la ricostruzione storica, è perché fu fermato quel movimento. C'è proprio un capitolo che si intitola così, a circa metà del libro, perché fu fermato quel movimento, perché 20 anni dopo lo capiamo forse con perfino maggiore lucidità, no? Perché quel movimento analizzò con largo anticipo tutte quelle dinamiche del capitalismo globale e finanziario che poi abbiamo visto realizzarsi appieno nel ventennio successivo. E quel movimento proponeva un modello economico, sociale, ambientale, culturale, direi quasi cognitivo, completamente opposto. Era un movimento che quindi andava fermato, era un movimento che non era reducista, non aveva il reducismo, la nostalgia del 68, era un movimento che si contrapponeva a un'ideologia più che proporre un'ideologia, si opponeva a un'ideologia organizzata e dogmatica, che è questa, quella del neoliberismo, che è quella del capitalismo finanziario. È ovvio che un movimento con una capacità di analisi, di ragionamento e di proposta che nei fatti, negli argomenti poteva mettere in crisi l'ideologia dogmatica del liberismo, è ovvio che andava fermato, e in ogni modo è stato fermato, come ci racconta questo libro. Claudio.
Noi vorremmo introdurre i nostri ospiti e lasciare un po' Vittorio, visto che è l'autore di questo libro, un po' per ultimo, e introdurli con una domanda, anche se poi è la forma del dibattito, il dibattito sul libro, a partire dal libro ovviamente, che ci interessa. E io partirei da Enrico Zucca, dottore, perché fa abbastanza impressione riprendere dalle cronache, ovviamente, anche le nostre, le sue parole ancora di qualche anno fa, molto dure nei confronti degli allora vertici della polizia. Chi coprì i torturatori del G8 è ai vertici della polizia, lei disse nel 2019. Lo scontro è stato molto forte, anche prima hanno tentato di fermarle in ogni modo, lo racconta il libro in maniera molto dettagliata e molto puntuale, anche proprio con sgarbi personali, non solo istituzionali, perché ovviamente quelli istituzionali immagino sono quelli che la preoccupassero di più. Cosa rimane incompiuto, dottore, di quei processi, di quella verità e giustizia? Noi cittadini che vorremmo oggi sapere a 20 anni di distanza che cosa è successo tra manifestanti, strada, diritto di manifestare e repressione, che cosa sappiamo e che cosa non sappiamo?
Beh, diciamo che per come si fanno i processi da noi, per la nostra tradizione e cultura giuridica, fare un processo e attribuire delle responsabilità, sia pure individuali, implica un accertamento dei fatti. Quindi quello che passa attraverso l'accertamento giudiziario passa in primo luogo attraverso l'accertamento dei fatti. Quindi quando c'è una sentenza si ricostruisce un contesto in cui le azioni sono commesse. Quindi quello che è passato attraverso l'accertamento giudiziario è abbastanza per capire quello che è successo, non soltanto ovviamente ai fini dell'attribuzione delle responsabilità individuali, che questo è il fine del processo, ma anche per avere uno sguardo un pochino più vasto, e ovviamente queste riflessioni a partire dai fatti non spettano alla magistratura, all'accertamento giudiziario, ma possono essere sfruttati. Io più volte in questi anni, adesso è l'anniversario, quindi è un compleanno un pochino più importante, però bisogna dire che di anniversari ce ne sono stati tanti e sono passati molto sotto silenzio. Io in tutti questi anni però mi sono sforzato di dire una cosa che forse nell'opinione pubblica non è ancora chiarissima, perché sembra che quello che è successo a Genova si siano istruiti processi solo contro le forze dell'ordine in maniera, come dire, eccessiva. Da punto di vista, diciamo, della vastità, della quantità degli episodi di abusi, di devianza delle forze di polizia, noi abbiamo in qualche modo, se non preso la punta di un iceberg, poco ci manca, perché è vero che gli abusi e le devianze delle forze di polizia che si sono manifestate sono veramente molto vaste e non si riconducono soltanto ai due grandi processi principali, quello per i fatti della scuola Diaz o per i fatti di Bolzaneto, né per qualche episodio, diciamo, di fatti di strada, per così dire. Né ovviamente si riassume, diciamo, quello che è successo rispetto alla contestazione violenta nel famoso, ormai posso dirlo, processo dei 25, il numero 25 dice già tutto, ecco, 25 persone che sono state processate per la globalità dei fatti del G8, per la globalità delle manifestazioni di senso violento attraverso imputazioni vaghe, vaste, che hanno fatto, diciamo, che l'accertamento di responsabilità di queste 25 persone valesse come accertamento di responsabilità, diciamo, dell'episodio di senso violento. Quindi per sintetizzare, si è fatto abbastanza, si sono accertati alcuni fatti, ma questi fatti sul versante della devianza delle forze di polizia non sono tutti, ecco, quello è un elemento, diciamo, che andrebbe considerato, e non sono tutti perché da una parte non si poteva dedicare il lavoro di una procura soltanto all'accertamento di quei fatti, ma non sono tutti anche perché in qualche modo non si è voluto, insomma, erano troppi, cioè la visione della devianza è davvero un po' sconvolgente, quindi vale il giudizio sintetico di Amnesty, cioè la più grave violazione dei diritti umani in una democrazia occidentale dal dopoguerra, ecco, questo è la sintesi, ecco perché ne parliamo oggi a distanza di 20 anni, perché questo è il vero problema, e avremmo dovuto parlarne molto di più anche prima. Ecco.
La più grande violazione dei diritti umani nella storia recente repubblicana si accompagna però anche a quello che era un movimento forte che veniva da una dimensione internazionale, una crescita di anni, e che durerà nonostante i dibattiti che abbiamo sentito anche in queste settimane, il movimento nato e finito a Genova, insomma un po' relativamente. Donatella Della Porta, lei che questi movimenti li studiava già, ci ricordiamo tutti i suoi questionari arrivati a noi militanti dell'epoca, voi che state andando a Genova, cosa pensate di? Era più o meno, come dire, uno schema di domande, di riflessioni, ovviamente di età, sbaglio, credo di non sbagliarmi se penso di aver compilato un questionario di questo tipo a sua domanda, o meglio a domanda di tanti suoi ricercatori.
No, quindi non lo so.
No, lei non può saperlo, ma io so che erano i suoi ricercatori. Questo movimento che si diceva da lì in avanti, insomma da Porta Alegre in avanti, altermondialista, non nasce e non muore con Genova, crediamo noi. Abbiamo ragione, e quanto la repressione lo ha condizionato, come è cambiato e come lei ha continuato a raccontarlo.
Penso senz'altro che i semi di Genova ci siano e che Genova rappresenti sicuramente un momento di arrivo di un percorso lungo, che è un percorso fatto di vari tentativi anche di utilizzare strumenti diversi per influenzare e resistere a un certo tipo di globalizzazione, soprattutto economica e finanziaria. Però è anche un movimento che da Genova si diffonde con altre iniziative molto forti. Genova, la contestazione al G8 viene decisa durante un altro momento fondante di quello che è stato definito come una giustizia globale, che è il primo forum sociale di Porto Alegre. E la stagione dei forum sociali continua intensa anche dopo Genova, continua con Firenze l'anno dopo, dove ci sarà una grandissima prova di maturità del movimento che riuscirà ad andare oltre il trauma di Genova, portando nella mia città Firenze centinaia di migliaia di partecipanti provenienti, ci dicono i nostri questionari, da diverse parti d'Europa. Quindi una caratteristica di questi movimenti è che erano ovviamente influenzati dai luoghi dove si svolgevano i controversi, cioè le manifestazioni di protesta, ma erano movimenti transnazionali e fortemente voluti come transnazionali. Questo è un elemento che resta. Dopo Firenze ci saranno i social forum europei a Parigi, a Londra, ad Atene, cambiando leggermente nel corso del tempo, anche i nostri questionari testimoniavano di un rafforzamento del nucleo degli attivisti e una riduzione invece della partecipazione delle cittadini che arrivavano per la prima volta. Quello che secondo me è importante vedere, pensando alla memoria di Genova, ne accennava Enrico Zucca prima, ci sono stati diversi momenti. La mia impressione è che oggi, nel secondo decennale, quindi nel ventennale, si rifletta su Genova in maniera più intensa ancora che nel 2011. E questo credo che sia legato al fatto che tanti movimenti che sono seguiti anche alla stagione dei social forum, hanno ripreso alcune caratteristiche di Genova, qualche volta riconoscendole esplicitamente, qualche volta per una sorta di trasferimento da generazione a generazione di attivisti che avveniva in forme diverse, qualche volta anche non riflettute. Questi elementi che io vedo anche nei movimenti fino a quelli contemporanei, fino ai Fridays for Future, fino anche ai Black Lives Matter, sono sostanzialmente tre. Secondo me a Genova si sono affatti come innovazioni, sono trasformati nel tempo ma che si sono mantenuti. Una è relativa alle forme. Genova era un controverso, quindi c'era un'azione di disobbedienza civile con un patto di lavoro che vietava, escludeva le forme di azione violente. Questo modo di stare in piazza, complesso ma articolato, si è mantenuto anche in movimenti che hanno seguito. Pensiamo a movimenti anti-austerity 10 anni dopo Genova. Era un movimento anche di riappropriazione degli spazi. Questo è rimasto un tema centrale dei social forum, ma anche un tema centrale dei movimenti anti-austerity e fino ai movimenti recenti. Spazi che erano stati privatizzati e che il movimento ricostruisce. Ma anche penso che sia importante nelle forme d'azione che è rimasto la consapevolezza che la protesta va accompagnata anche da una riflessione, un'elaborazione di conoscenze alternative. Infatti parte integrante del Genova Social Forum è anche il Global Forum di riflessione su un'altra globalizzazione. Secondo aspetto che secondo me è rimasto è quello organizzativo. Tutti dai nostri questionari, ma anche l'osservazione dei cronisti, l'osservazione degli attivisti, era che a Genova si incontrano i diversi e la diversità viene sottolineata e apprezzata invece di essere considerata come un elemento negativo. Questa diversità può convivere in quello che è stato definito il movimento dei movimenti grazie a una struttura a rete che riconosce autonomia ma allo stesso tempo cerca gli elementi in comune e su una come dire, struttura organizzativa, principio organizzativo che è anche principio di democrazia, che è l'idea del consenso, cioè l'idea che bisogna costruire insieme attraverso quello che i sociologi adesso chiamano anche qualità del discorso, quindi fatto di incontri, di confronti aperti, di tentativi di ascoltare gli altri. Ovviamente non da idealizzare, ci sono state diverse difficoltà in questo, però i principi di democrazia come partecipazione ma anche come deliberazione sono importanti. L'ultimo elemento che secondo me è rimasto, anche se qualche volta sfidato dalla difficoltà di mantenere una struttura organizzativa transnazionale, è la concezione di un bisogno di costruire un'altra globalizzazione, cioè non un movimento nazionalista, tutt'altro, tutt'altro, ma un movimento di critica forte a crescenti ineguaglianze e da Genova in poi le diseguaglianze sono cresciute da una crisi del capitalismo all'altro, ma anche una forte richiesta di giustizia sociale e di partecipazione dal basso, quindi anche di costruire arene di partecipazione. Ha facilitato nel tempo anche la costruzione di quello che i sociologi chiamano frame bridging, la creazione di ponti fra i diversi modi di vedere conflitti, mondi da costruire. La giustizia, la pace, i diritti delle donne, l'ambiente, sono tutti temi che hanno continuato a intrecciarsi dopo Genova. Ci sono in questi movimenti, magari ne parliamo successivamente.
Molto volentieri, anche se abbiamo ogni tanto perso qualche parola qua e là, le connessioni sono ancora in questo paese, a seconda delle zone dove si vive un po' quello che sono. Nando Dalla Chiesa, le chiedo un primo flash, perché abbiamo poi una interruzione pubblicitaria che è, come dire, abbastanza automatica nel nostro caso, e non voglio rischiare che la interrompa. Le volevo chiedere una cosa: mentre Donatella Della Porta e Enrico Zucca hanno in qualche modo partecipato a questo libro volontariamente o involontariamente, perché ci sono i loro atti, dei processi, i loro documenti, molta documentazione, lei penso che l'abbia letto per prima cosa come sociologo, come politico, come cittadino. Che impressione le ha fatto?
No, se posso dire, non è così, perché
mi scusi.
Io allora ero senatore genovese e feci sigillare io la scuola Diaz la sera dopo per evitare che qualcuno entrasse dentro la scuola e facesse sparire la testimonianza di quello che era accaduto, perché la testimonianza era visibile ed era agghiacciante. E proposi proprio per quella vicenda che ho potuto osservare la definizione di garage olimpo che viene ripresa nel libro e che mi venne rimproverata poi perché sembrava esagerata, in realtà non lo era. Quindi l'ho vista certo come da sociologo, ma allora non partecipai a quelle giornate, ma quando vidi quello che era accaduto con Carlo Giuliani e quello che era accaduto poi il sabato, la domenica mattina andai a Genova, andai a trovare la famiglia Giuliani, andai a trovare anche rappresentanti delle forze dell'ordine. Ricordo che poi andai a trovare anche un giorno successivo il dottor Zucca per chiedergli quello che non poteva dirmi, ma per avere un minimo di polso della situazione. Quindi ho rivisto delle cose, anche il famoso sacco nero che esce dalla Diaz e che i manifestanti temono che contenga un cadavere, fu oggetto di un lavoro che facciamo in 3 o 4 parlamentari di inchiesta, per poi arrivare alla conclusione che non c'era nessun manifestante straniero che fosse sparito, di cui fosse stata denunciata la scomparsa da parte della famiglia. No, no, sono stato coinvolto in quella vicenda.
No, no, nella vicenda sì, no, pensavo nel libro, perché Donatella della Porta è entrata per la sua parte, diciamo, di consulente giudiziaria delle parti civili del processo. Ovviamente Enrico Zucca è centrato nel libro a piedi pari per gli atti. No, volevo sapere se le sembrava esattamente quello che ha vissuto, riletto e più approfondito, però ce lo dice dopo il necessario stacco.
La Piatineria presenta Il ritorno della Solare. Prosciutto crudo, stracciatella pugliese, rucola e pomodori datterini gialli.
Alla Piatineria è tornata la Solare. Provala nei nostri ristoranti. Ordinala dall'app o dai partner di delivery.
Sei partito da 4 muri vuoti e li hai riempiti di passione e voglia di fare. Giorni intensi, notti insonne, il telefono che squillava, i weekend al lavoro, i pranzi con i clienti, con i fornitori e quelli davanti a un computer. Ma ora, tra quei muri, c'è un business tutto tuo. Tutti la chiamano piccola impresa. Per te è la più grande che esista. Falla contare con Carta Oro Business American Express. Puoi avere fino a 1000 euro di sconto sulle spese aziendali e tanti vantaggi per il tuo business. Messaggio promozionale, info e condizioni su americanexpress.it/business.
Ciao a tutti, siamo arrivati in spiaggia. C'è sole e guardate le onde, saranno alte almeno 2000 metri. Manca poco alla vetta. Il panorama è spettacolare, sembra un dipinto. E lassù le torri medievali. Questo castello è incredibile, ragazzi.
Riempi di storie la tua estate. Raggiungi tante destinazioni sorprendenti. E con la promo Estate Insieme viaggi quanto vuoi per 4 weekend consecutivi con i treni regionali a soli 39 euro. Valida dall'11 giugno al 27 settembre. Condizioni su trenitalia.com. Solo tu.
Fino al 22 luglio, da ogni euro, scopri un mare di sconti sui migliori frigoriferi, congelatori e climatizzatori. E puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, perché ogni euro batte forte, sempre.
Tare tag 0%, salvo approvazione della finanziaria.
La spiaggia, le onde, stare sdraiati in riva al mare.
Ehi, smetti di sognare! Dal 7 al 21 luglio 2021, con un Happy Meal o un Mac Menu Large e il contributo di 1,60€, hai un telo Mare Minions. Operazione a premi con contributo. Per dettagli e regolamento con lista ristoranti aderenti, vai su mcdonalds.it.
Ma questo è un movimento fatto di pezzi.
Torniamo al dibattito. Le crisi della democrazia sono le 20:30. Siete sulle frequenze di Radio Popolare.
Sono belga.
Genova. Genova 20 anni dopo. Quelle che sentite in sottofondo sono le voci dei montaggi dei manifestanti che stavano che erano a Genova in quei giorni. A Genova in quei giorni, se vi siete persi la prima parte con gli interventi di Enrico Zucca, magistrato di Genova, Donatella della Porta, sociologa, adesso Nando Dalla Chiesa, tra poco facciamo finire il suo intervento, e con noi Vittorio Agnoletto, anche Sandro Giglioli. Dicevamo, Nando Dalla Chiesa, prima di essere interrotti, oltre alla sua presenza come deputato eletto nella circoscrizione di Genova all'epoca, che cosa questa lettura oggi ci dice rispetto, insomma, 20 anni sono tanti e dire che c'è qualcosa che non sappiamo forse sarebbe clamoroso, però qualcosina di nuovo questo libro ce l'ha ridetto ancora un'altra volta. Anche per lei vale, o la storia è già scritta in qualche modo?
Beh, in ogni caso risistema delle verità che rilette insieme acquistano un sapore più stringente, perché mettono davvero ognuno di noi davanti al tema della qualità e alla forza del diritto nel nostro paese. Ci pongono però, secondo me, un problema, cioè, ascoltando anche quello che diceva Donatella della Porta, qual è l'eredità di Genova? Davvero tutto è stato demolito, è stato schiacciato, il movimento è stato scoraggiato. Io sono più dell'avviso che sia vero quello che dice Alessandro Giglioli. In ogni caso è stato così. Non credo che ci fosse un progetto predeterminato di portare il movimento in trappola a Genova per schiacciarlo e eliminarlo, diciamo, da quella storia che non era solo embrionale, che stava costruendo. E in più mentre sono d'accordo con Donatella Della Porta che ci sono dei lasciti importanti in tutto quello che nacque, diciamo, a partire dalla seconda metà, anche un po' prima, degli anni 90, e che arrivò a Genova nel 2001, ci sono dei lasciti in termini di concezioni, di categorie di pensiero, di modalità organizzative. Quel movimento non sta, o l'eredità di quel movimento, non sta facendo i conti con quella che è davvero l'eclisse del diritto in tanti paesi del mondo, che sono anche di fronte a noi, o sono a fianco a noi, e che comunque coinvolgono anche, e dove, in cui siamo dentro per quello che riguarda quell'esperienza. E mi interessa molto ragionare di questo. Cioè si sono allargati i nostri orizzonti, si sono allargate le nostre domande, si sono intrecciati gli spazi e i paesi, però noi siamo ogni giorno costretti a verificare come ci sia una caduta secca di diritti in alcune parti non di mondi lontani, ma di mondi a noi vicini, senza che nessuno intervenga. E questo mi preoccupa. Perché dov'è l'allargamento degli spazi? Dov'è il diritto che si espande? Dove ci sono le domande di nuova democrazia che sono in grado anche di irrompere su una scena pubblica e di coinvolgere movimenti, cittadini che prima erano estranei a queste tensioni e a queste spinte? Io sono molto, devo dire, preoccupato anche per il silenzio dell'Europa. L'Europa ha chiesto all'Italia, certo, come si può dire, come membro dell'Unione Europea, però l'Europa non chiede ad altri paesi dell'Europa e non chiede neanche ai paesi che hanno dei rapporti privilegiati con l'Europa, quale sia dentro di loro lo stato dei diritti. Avvengono cose che allora non erano pensabili, come non era pensabile Genova. Ecco, devo dire che Genova mi ha fatto capire che il diritto non è mai dato e che anche nelle democrazie il diritto può essere confiscato, schiacciato, senza che chi lo fa subisca delle punizioni o delle punizioni adeguate. E comunque dovendo lottare per ripristinare il diritto che è stato offeso. Ma se noi guardiamo soltanto alle vicende del Mediterraneo, se noi guardiamo alle vicende del Medio Oriente, se noi guardiamo alle vicende della Turchia, dell'Est Europa, quindi non vado oltre, non vado nell'Africa subsahariana, non vado nell'Asia occidentale, mi tengo all'Europa e al Mediterraneo. Ecco, noi vediamo che il diritto, nonostante l'idea, ecco, che tutto si stesse allargando sul piano internazionale e globale, questo diritto viene offeso. E gli stessi paesi in cui questi movimenti hanno avuto delle sedi di fioritura, penso appunto a Porto Alegre, sono paesi che sono fortemente condizionati dall'esistenza di poteri violenti. Che non sono dittature, sono poteri violenti che nascono e sono tollerati. Io credo che questa riflessione non sia ancora stata aperta e mi sforzo mentre leggo il libro e sento parlare della che è vero che quel movimento ha continuato a esistere, ad allargarsi, a conquistare, il movimento ambientalista, Greta, tutto il resto, mentre questo sta succedendo, mentre vengono certificati nuovi diritti a livello internazionale, quei diritti vengono offesi a livello internazionale in modo sempre più frequente e in modo sempre più ribaldo, anche intorno a noi. E poi basta pensare a quello che è successo negli Stati Uniti, non c'è soltanto George Floyd, c'è anche l'attacco alla Casa Bianca da parte di un Presidente della Repubblica che ha perso. Sono tutte riflessioni che sto cercando di fare per capire qual è lo stato dei diritti nel mondo, davanti a un movimento che ha pensato di allargarli, di espanderli, e in parte ci è anche riuscito.
Sì, sì, la riflessione tra l'altro era sicuramente all'interno dello stesso movimento, mi ricordo il Forum Internazionale di Tunisi, a Genova, se non sbaglio, Vittorio ne ha detto è il tuo turno, non mi sbaglio perché è quello che ho fatto io, quindi me lo ricordo, aprimmo il corteo, diciamo, doveva essere aperto, quello delle giornate serene che ci aspettavamo, dai lavoratori della Danone, che venivano delocalizzati in quel momento, e era una battaglia che durava da 9 mesi, avevano occupato la fabbrica, e dal Forum Tunisino per i diritti, c'era ancora il dittatore Ben Ali, che faceva grandi affari e molto amato dai governanti italiani, ed erano il forum, furono poi i protagonisti delle primavere arabe, e furono tra i protagonisti ovviamente delle primavere arabe, perché tanti per fortuna ne sono nati ancora anche dopo, e poi c'è tutto un discorso più complesso da fare. Tu sei d'accordo, Vittorio? Partiamo da questo dibattito che lancia un po' Nando dalla Chiesa. È veramente la responsabilità dei movimenti questo rapporto con i diritti? Siamo caduti dentro la tenaglia repressione, oppure siamo stati in grado di guardare più in là, oppure siamo finiti per la nostra stessa superbia il giorno in cui ci siamo creduti superpotenza mondiale in quella grande manifestazione da 100+ milioni di persone in tutto il mondo contro la guerra in Iraq?
Cominciamo col dire che questo movimento era veramente un movimento globale, altro che no global. Probabilmente il movimento più grande che si sia verificato mai nella storia umana. Parlo del movimento dei forum sociali, che nasce inizialmente a Seattle, si dà una prima struttura a Porto Alegre, si diffonde poi in tutto il mondo, e arriviamo a fare i forum in Bangladesh, in Africa, in America Latina, in Australia e via dicendo. Ed è un movimento che pone un problema che riguarda tutta l'umanità, il futuro dell'umanità e il futuro del pianeta. E questo movimento poi influenzerà anche gli anni successivi, perché per esempio non è un mistero che ha funzionato da ombrello protettivo per quelle associazioni e coloro che hanno preparato le primavere arabe, non tanto solo all'inizio a Porto Alegre, a Genova, ma poi nei forum che abbiamo organizzato a Tunisi e nel Nord Africa, proprio per aiutare, permettere di avere uno spazio che, dove potessero organizzarsi. È un movimento che aveva capito quello che stava accadendo. Noi dicevamo, guardate che se va avanti la finanziarizzazione dell'economia andremo incontro a una crisi economica e sociale senza precedenti. E questo 10 anni dopo viene ripreso da Occupy Wall Street. Dicevamo con la grande manifestazione del 19 luglio, questo modello di sviluppo produrrà come prime vittime i migranti. E oggi abbiamo il Mediterraneo che è un cimitero collettivo. Per non parlare della tematica attuale, della pandemia. Allora eravamo a fianco di Mandela per ottenere i farmaci contro l'AIDS scavalcando i brevetti. E in quel momento l'Unione Europea diceva non se ne parla, assolutamente i brevetti devono rimanere, al massimo un po' di carità, un po' di elemosina col Fondo Globale contro l'AIDS, la TBC e la malaria, che fu proprio annunciato nelle giornate di Genova. Io credo quindi che i temi sono ancora totalmente e drammaticamente attuali, e che quei movimenti che si stanno misurando oggi sulla scena, penso a Friday for Future, penso a Black Lives Matter, sono movimenti molto importanti, ma noi abbiamo bisogno che si costruiscano dei percorsi di convergenza e di costruzione di ponti. Se allora dicevamo un altro mondo possibile, oggi non è solo uno slogan dire un altro mondo è urgentemente necessario. Noi sappiamo che non abbiamo di fronte a noi un tempo infinito. Ci sono movimenti, reti importanti, si deve costruire la rete delle reti, si devono costruire dei ponti, dei meccanismi anche organizzativi che mettano in discussione lo stato delle cose. Non dimentichiamoci che dove quei movimenti hanno incontrato una sinistra politica disponibile al dialogo e a mettersi in discussione, come avvenne in America Latina, hanno contribuito a costruire un decennale di grandi trasformazioni sociali e politiche in quel continente. Al di là dei giudizi che si possono dare sul singolo governo, milioni e milioni di persone sono state portate fuori dalla miseria. Ecco, io credo che oggi abbiamo bisogno di ricostruire questa alleanza generale con uno sguardo globale. Mai come oggi il globale e il locale devono stare uno di fianco all'altro. È vero, i diritti vengono calpestati ormai in ogni angolo del pianeta, ma soprattutto le cosiddette democrazie liberali dimostrano due cose. Uno, che quando il potere si sente messo fortemente in discussione, non c'è Costituzione, non c'è legge che tenga. E secondo, che gli affari vengano al primo posto. E questo è drammatico vederlo negli affari che per esempio facciamo con l'Egitto, con l'Arabia Saudita, con la Libia e via dicendo. Ma questo era proprio il tipo di globalizzazione contro la quale noi ci battevamo. Dicevamo, non si può globalizzare mettendo al primo posto il profitto, al primo posto ci devono essere i diritti. E la battaglia è ancora questa.
Se riusciamo a essere abbastanza sintetici in questo secondo giro, ce la facciamo a tornare a tutti quanti i nostri ospiti. Dottor Zucca, torno da lei. Avevo una curiosità, glielo chiedo prima di tutto come uomo, non le chiedo per carità un impegno rispetto al suo ruolo istituzionale, ma lei pensa che il diritto in Italia abbia fatto qualche passo in avanti? Prima ha detto il più grande caso di violazione dei diritti umani l'abbiamo vissuto nel 2001. Da lì in avanti, per fortuna, insomma, cose così non, forse no. Ma a che livello è il diritto in Italia rispetto a quello di manifestare, quello della trasparenza, quello dell'informazione, quello insomma d'accesso ai cittadini?
Ma io sono molto d'accordo sull'osservazione che faceva il professor Dalla Chiesa. Partiamo da questo, no? Il famoso giudizio di Amnesty presuppone ovviamente l'esistenza di un modello e la devianza da quel modello, più grave violazione dei diritti umani, contesto di democrazia occidentale. E 52 giorni dopo la Diaz, l'assalto alla Diaz, c'è l'abbattimento delle Torri Gemelle, il faro della democrazia o chi incarna quel modello di democrazia occidentale, gli Stati Uniti iniziano un percorso insperato, non insperato, tremendo, un tunnel buio proprio da chi avrebbe dovuto in qualche modo essere l'emblema di questa democrazia. Ecco, avere come riferimento i diritti proclamati nelle carte, nelle convenzioni e vedere come, diciamo, l'emblema della democrazia occidentale poi nega questi diritti è un po' come dire disturbante, e l'invocazione, diciamo, di questi diritti diventa più difficile. Noi abbiamo subito iniziato nelle indagini e nei processi ad avere come unico appiglio, tutto sommato, quello che erano le convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione Europea sui diritti dell'uomo. Ma questo richiamo alla convenzione con il passare degli anni diventava sempre più astratto, perché avevamo un esempio concreto di continua relativizzazione dei diritti, e nei dibattimenti, nei processi che noi facevamo, avevamo già l'ottica del bilanciamento. Quando è necessario reagire, le forze dell'ordine reagiscono e alla grave minaccia si reagisce come si può. Questa era la teorizzazione, la difesa della polizia nei processi e la proclamazione, se vogliamo, dei capi della polizia. Un capo della polizia nel 2010 a Genova, essendo in visita, disse: la polizia è stata attaccata e si è difesa come ha potuto. Questo è l'esempio della relativizzazione dei diritti nella indifferenza poi della gente. Io sono convinto che il percorso purtroppo non si è arrestato di relativizzazione dei diritti, ma si è consolidato. Lo si è visto anche nell'approvazione della legge sulla tortura, perché in qualche modo, adesso non stiamo a discutere quanto e come possa essere applicata o possa funzionare praticamente, ma il presupposto è comunque un po' di tortura va bene, perché la nozione che abbiamo ritagliato è una nozione che non è così ampia come quella riconosciuta dalle corti internazionali e dalle convenzioni. Quindi rimane questa purtroppo strada che è quella esiziale, quella che porta poi a riconoscere i diritti ai soli meritevoli. Andiamo in una concezione proto-liberale, ecco, insomma, l'uguaglianza dei diritti è, come dire, non universale. E qui abbiamo ancora qualcosa di più dell'ideologia proto-liberale. Abbiamo la considerazione di tante persone che non sono titolari di nessun diritto, e dire che una persona non è titolare del diritto alla sua dignità, che è l'essenza, diciamo, dei diritti umani riconosciuti, significa che noi consideriamo queste persone come non completamente umani. Quindi, ecco, la disuguaglianza, la discriminazione diventa il nostro metro di giudizio. Genova ci dimostra una cosa, ecco, sotto questo profilo. Io ripeto ancora, e sono d'accordo con una osservazione del professor Dalla Chiesa, alla teoria dei complotti o comunque al disegno globale di repressione ci credo poco anch'io, però mi limito a constatare una cosa oggettiva, è una cosa che dovrebbe sicuramente inquietare. Le forze di polizia tutte si sono dimostrate capaci, alla bisogna, di deviare, falsificando le prove, facendo arresti illegali di massa, infliggendo trattamenti inumani degradanti, torturando. Questo è lo stato, diciamo, delle nostre forze di polizia. Noi ovviamente capiamo che le forze di polizia fanno quello che le si chiede di fare. Allora è vero che il problema è che è emerso, è un problema strutturale. Attenzione in tutti questi aspetti, falsificazione di prove, violenza sproporzionata, tortura. Il problema è strutturale, e noi dobbiamo chiederci quali sono le regole di ingaggio. E qui il discorso si sposta appunto alla funzione della polizia della nostra società, quel percorso che, sì, è vero, con Genova è ormai compiuto sulla impiego delle forze di polizia e un diverso approccio, diciamo, al dissenso di massa. E questo approccio credo che ormai sia stato superato. Lo vediamo, anche i recenti episodi ci dimostrano come le nostre forze di polizia gestiscono male il conflitto, perché io mi sono sempre chiesto cosa potrebbe succedere se noi avessimo manifestazioni anche violente, come ci sono in altri paesi. Pensiamo alle manifestazioni dei gilet gialli in Francia, o se vogliamo, insomma, anche alle manifestazioni degli Stati Uniti, nel Black Lives Matter. E riflettiamo sul fatto che nelle nostre piazze, comunque su queste tematiche, cioè nelle nostre piazze si va molto di meno. Possiamo dire che le nostre forze di polizia, la nostra società, è comunque capace di gestire il conflitto sociale? Io ho forti dubbi su questo. E qui ovviamente richiamo anche il ruolo della magistratura. Questo modello di pubblico ministero, di autorità inquirente, che ha mostrato, e nel libro lo si vede chiaramente, riluttanza a affermare il principio di uguaglianza e l'obbligatorietà dell'azione penale, perseguendo, indagando le forze di polizia, quindi dimostrando comunque una certa vischiosità e un certo conflitto di interessi. E questo modello del pubblico ministero come garante della legalità dell'azione della polizia è in crisi, e oggi lo è ancora di più, diciamolo, anche dietro la spinta, l'attacco alla nuova idea, alla nuova vecchissima idea della separazione delle carriere, ma spingendo il pubblico ministero verso la polizia, che è una cosa inevitabile, e sottraendolo, diciamo, dal da un ruolo di organo di giustizia in qualche modo più affine alla giurisdizione, noi non avremo assicurato quello che è il controllo di legalità.
Si acuiscono tutti.
Esatto. Noi abbiamo anche visto, l'ho accennato prima, anche alla poi strumentalità dell'utilizzo di certe norme del codice penale, ecco, l'utilizzo delle imputazioni di devastazione e saccheggio per contestare responsabilità degli scontri di piazza è un utilizzo abnorme nell'Europa, non solo dell'Unione, sì. Ma
dottor Zucca, sì, sarebbe un dibattito ancora più interessante se ampliassimo ai movimenti gli altri che sono seguiti, quello Notav per esempio, dove non la faccio per il momento entrare, ma volevo chiedere a Donatella La Porta, perché abbiamo davvero pochi minuti, Donatella La Porta, rispetto alla riflessione sui movimenti, capacità di incidere, di vedere nuove complessità, sono successe tante cose in questi anni, c'è una nuova destra sicuramente, ci sono dei movimenti di destra, sono nati in questi 20 anni, c'è l'accesso a democrazie di nuovi paesi, ok, sono veramente complessi, ma questo movimento che ha messo le radici nella globalizzazione, come ci ha raccontato prima lei, ha continuato a lavorare, ci ha spiegato, e dov'è? È carsico? Sta su tutti i temi? Sta nei territori?
Sicuramente è un movimento che vive una difficoltà di organizzarsi a livello transnazionale ed è un movimento che ha avuto diverse evoluzioni in diversi paesi e in diverse aree. Vittorio Agnoletto ricordava l'America Latina, ma anche altri paesi europei hanno visto una capacità di convergenza di movimenti più forte. Penso alla Spagna, penso alla Grecia, penso al Portogallo. Sicuramente il movimento si trova a confrontarsi con una repressione crescente anche con una crescente riduzione della qualità della democrazia, di cui parlava Nando Dalla Chiesa. Sicuramente anche un movimento che deve affrontare una situazione in cui le diseguaglianze non si sono ridotte, ma hanno continuato. Penso che nei momenti di crisi molto spesso i movimenti trovano la spinta per allearsi e costruire alleanze. Questo è un momento di crisi e quello che vediamo è che anche nell'anniversario di Genova, sui temi della cura, sui temi della pandemia come prodotto di altre crisi, ci sono stati molti momenti di incontro. In un'altra trasmissione magari possiamo parlarne più approfonditamente.
Sì, è perché io volevo anche...
Posso dire una cosa?
Ma certo, scusate. Vittorio, scusami, sì?
Semplicemente questo, rifacendoci a quello che ha detto il dottor Zucca, la vicenda di Santa Maria Capua è la palissiana, è chiarissima e ci dice una cosa, non si può parlare di mele marce. Si deve parlare di una struttura che va rivista, si deve parlare dei codici identificativi, di come avviene la formazione, di come avviene il reclutamento. Io vorrei ricordare solo una cosa che noi nel libro descriviamo a fondo, e cioè che quello che si è verificato in quel carcere è dentro il DAP, cioè il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, è quello stesso dipartimento che ha obbligato ad andarsene via Marco Poggi e Ivano Pratissoli, cioè i due infermieri che hanno testimoniato quello che è avvenuto a Bolzaneto, anziché essere promossi, anziché ricevere una medaglia, anziché essere portati come esempio dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sono stati messi sotto accusa per non aver tutelato il nome, il buon nome di quel dipartimento, e hanno dovuto andarsene, sono rimasti senza lavoro, mentre quelli che hanno commesso i reati anche a Bolzaneto sono rimasti dentro. Allora, di che cosa ci meravigliamo se dopo 20 anni nessun intervento è stato fatto in queste strutture dello Stato? Io credo che questo sia qualcosa che non si può sorvolare.
Assolutamente sì. Sandro Giglioli?
Il riferimento che ha fatto Vittorio a Santa Maria Capua Vetere me l'ho segnato anch'io nei miei appunti, perché ci aiuta forse a dare un po' un senso a questa serata, che a quest'ora di trasmissione insieme, che parte dal libro di Agnoletto e Guadagnucci, L'eclisse della democrazia, ma che non è voluto essere soltanto un ricordo, ma anche e soprattutto una riflessione su quello che è successo negli ultimi vent'anni, nei vent'anni successivi a Genova, ma anche, se si può, sul presente e sul futuro, su quello che c'è da fare. Vittorio prima diceva costruire dei ponti organizzativi oggi per mettere in discussione i dogmi del modello attuale di sviluppo, l'attualità delle tematiche attorno a Genova, del cosiddetto movimento antermondialista. Spero che siano emerse anche nel corso di questa serata. Chi oggi ha 20 anni, quindi chi è nato durante Genova 2001, oggi magari va in piazza, si è accennato anche questa sera, per Friday for Future, per Black Lives Matter, e trova le radici del suo attivismo proprio in quello che il movimento anticipava o diceva 20 anni fa. Nel libro di Agnoletto e Guadagnucci si parla anche del virus, si parla anche della pandemia come conseguenza diretta, indiretta, questo ce lo diranno gli scienziati, di un modello di sviluppo anche ambientale che deve essere messo in discussione. Quindi l'attualità di quello che è Genova 2001 oggi in Italia, in Europa, nel mondo 2021 mi pare molto forte. Spero che sia emerso questa sera, così come sicuramente è emersa con forza l'attualità dell'emergenza della violazione del diritto, appunto, da Bolzaneto a Santa Maria Capua Vetere. Personalmente non voglio buttarla in politica, ma personalmente mi vengono anche un po' i brividi a pensare a quello che può succedere in Italia nel caso alle prossime elezioni vincesse un monocolore sovranista, così come prevedono oggi i sondaggi, altro che numeri sulla divisa, saremmo alla politica complice della violazione del diritto. Ma non voglio concludere con una nota pessimista questa nostra serata. Ringrazio naturalmente tutti gli ospiti che sono intervenuti questa sera: Vittorio Agnoletto, il dottor Enrico Zucca, la professoressa Donatella Della Porta, il professor Nando Della Chiesa, naturalmente Claudio Iampaglia con noi in studio. E se posso, dopo un momento di riflessione e di approfondimento, vi lascio alla bella e simpatica leggerezza di Davide Facchini con il suo Fuori Casa con voi, in cui raccontiamo un po' le serate di questa Milano che si riprende, questa Milano in cui si sta fuori casa, le piazze estive nella Milano e nella Lombardia che sta lentamente, con fatica e con tante difficoltà, uscendo dal periodo peggiore quantomeno della pandemia. Grazie ancora ai nostri ospiti. Claudio, chiudi anche tu con un saluto se vuoi, e buona serata a tutti.
No, io
tutti
ringrazio loro per la pazienza, speriamo di sentirci presto. Il dibattito era bello, potevamo andare avanti un po' di più, ma il tempo è tiranno. Grazie a Nando Della Chiesa, Donatella Della Porta e Enrico Zucca.
Prego.
Grazie a voi. Grazie Vittorio Agnoletto.